www.redigio.it e la storia continua. Territori di Lignano Magenta ed Abbiate Grasso, alle radici della cultura del Ticino. Gente del Ticino, tempra di acciaio, lavoratore di una terra che non fu mai loro, ma di grandi possidenti che si tramandavano la proprietà sin dall'età feudale. Gli uomini del Ticino riuscirono ad acquistare un potere soltanto agli inizi del Novecento, al tempo del grande frazionamento. Fu allora che anche gli operai, risparmiando duramente, riuscirono a diventare proprietari di un pezzetto di terra sul quale nel secondo dopoguerra costruirono la propria dimora. Le grandi casate milanesi che possedevano terre nei nostri paesi, sia per proprietà privata, sia per atto di investitura feudale dall'imperatore o dall'arcivescovo di Milano, si possono attualmente rintracciare soltanto nel nome date ad alcune rogge, oppure in quello del committente scritto sugli affreschi conservati in chiesette dimenticate, come quella della Beata Vergine della Consolazione alla Cascina Maggia, in territorio di Lonate Pozzolo. Presente e presenza in una società feudale che è sopravvissuta fino all'Unità d'Italia. Ma quanti sanno veramente cosa fosse un feudo nel Seicento? Dall'illustre casato Doria Pampili Landi, in questi tre cognomi ci sono 500 anni di storia d'Italia, che ha regnato a Turbigo per tre secoli, non sappiamo granché, né come famiglia privata né come dinastia dominante sul feudo di Turbigo. Sappiamo però che feudale e feudo sono fra i termini più ricorrenti nell'uso giornalistico per bollare comportamenti e situazioni autoritarie subite dalla nostra gente del Ticino, che dovette abbassare la schiena tante volte, come un certo Caccia di Varallo Pombia, che nel 1727 fu condannato all'esilio per non avere salutato per primo il suo feudatario. Braccianti, pigionari e massari coltivarono quindi la magra terra della riva sinistra del Ticino per secoli, gente che ripercorse sempre i medesimi sentieri a capo chino, costeggiando le rogge per ritornare nelle case che i proprietari avevano messo a loro disposizione con contratti sempre svantaggiosi. E la forza di volontà con cui questa gente sopportò le avversità della vita si insinuò nel carattere, rendendolo riservata, taciturna, ma soprattutto di acciaio. Qualche traccia dell'antica fierezza, temprata dalla fatica e dal dolore, e si ritrova ancora oggi, anche se ammorbidita dal benessere giunto con la rivoluzione industriale. Ma il carattere contadino non si è perduto e può essere scoperto in ogni momento, perché la quasi parte del patrimonio genetico di questa parte, di questa gente, ne fa parte. Esso riemerge in tutto il suo vigore quando gli abitanti avvertono che la loro terra è in pericolo. È il caso di Buscate, dove l'antico senso di appartenenza al paese da parte delle donne ha evitato che la regione vi insediasse una discarica per i milanesi. Si sono avvicendate figure maschili attorno a questa discarica maledetta, uomini vissuti con esperienza di lotta, uomini che decisero di partecipare dopo l'ennesima prepotenza, uomini dalla politica facile, parolai che trovarono il momento di gloria e persone di buon senso, uomini di partito in buona fede e individui ambigui, uomini che si schierarono e uomini liberi che ragionavano con la propria testa, uomini che credevano nella gente e uomini che non ci credevano più. Ma oltre a questo vasto paesaggio, un gruppo di visi non lasciò dubbi sin dall'inizio perché sprezzavano trasparenza e onestà vera e lasciò un segno indelebile in tutta la vicenda delle donne di Buscate, dolci ma determinate, coraggiose e perenni onnipresenti, furono capaci di battere ogni logica di potere, di violenza, di ipocrisia. Loro ci credevano davvero, fin dall'inizio, alla difesa dell'ambiente e dei loro figli e con discrezione represero via via forza. Grandi donne. E l'operosità e l'ingegno degli abitanti. Il Ticino rappresentò il punto d'incontro dei Liguri, Etruschi, Celti, Romani, Bizantini, Goti, Longobardi, che percorsero le sue rive. Ma che cosa è rimasto di questa unione di civiltà nel carattere dell'uomo del Ticino? Certamente l'operosità. In epoca romana il fiume Azzurro era completamente navigabile, dicono le fonti antiche, e il territorio lambito dal fiume era attraversato da importanti strade, oltre la strada Mercatoria, che costeggiava la riva sinistra del fiume e collegava i paesi dei laghi a Pavia. Esisteva la Novara Mediolanum, che collegava il municipio romano di Novara con Milano, mentre la strada del Sempione avvicinava il lago Maggiore a Milano. Già allora, lungo le rive del Ticino, si produceva e si commerciava. La maggior parte dei manufatti erano oggetti di uso quotidiano, ceramiche, ma anche vetri trasparenti. Il lucignolo con alette rappresentò il prodotto di grande successo delle nostre officine, ma anche le colombine in vetro trasparente. Originali portaprofumi fecero il giro del mondo e per 2000 anni gli uomini del Ticino irrigarono la terra derivando le acque del grande fiume e la coltivarono con determinazione. Poi arrivarono le filande, le officine meccaniche, le concerie, l'industrializzazione del territorio e sempre lungo il Ticino, motore primario di vita, nacque l'industria elettrica, la centrale termoelettrica di Turbigo ed è l'unica in tutta Italia che abbia attraversato tutti gli stadi tecnologici di sviluppo di questa forma di produzione di energia. E l'aeronautica italiana che ebbe uno dei suoi primi siti, il campo della promessa di D'Annunziana memoria, in attesa del grande aeroporto internazionale dell'Europa del Sud che si chiamerà e si chiama Malpensa 2000. Deo. www.redigio.it e la storia continua.